Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La gioia, la pace e la luce del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Siamo ancora invitati a meditare il grande mistero del Natale. Oggi sentiremo nel Vangelo lo stesso brano del giorno di Natale. Il Verbo si è fatto carne, ha piantato la sua tenda, la sua casa in mezzo a noi. Dio è qui per donarci una casa, per darci la dimora di Lui con noi. Con questa gioia sappiamo anche di dover chiedere con umiltà il perdono per il nostro peccato. Sono tre le parole che dalla liturgia di oggi mi colpiscono e che condivido con voi. Sono tre esse, sperando che il fatto che inizino per la stessa consonante nessuno di voi abbia la esse sibilante possa aiutare. Come tre parole che ci aiutano a continuare a vivere il mistero del Natale e se è possibile un pochino ad approfondirlo. Queste parole sono sapienza, speranza, stupore. Natale come mistero che dà origine alla sapienza, che dà origine alla speranza, che dà origine allo stupore. La prima parola viene dalla prima lettura, da questo grande quadro che Siracide ha dipinto presentando appunto la sapienza. E forse la prima grande domanda è: che cosa intendiamo per sapienza? Che cos'è la sapienza? Che cosa vuol dire nella Bibbia essere sapienti? Potremmo dire così: la sapienza non ha a che fare, non ha a che vedere con qualcosa da capire, con qualcosa che hai studiato. Non è un problema di libri. La sapienza non è un problema di memoria. Nella Bibbia la sapienza è la capacità di provare gusto, la capacità di gustare. Gustare che cosa? È il gusto dell'essere te stesso e dell'essere qui. San Bernardo lo diceva, e lo diceva un monaco, quindi uno che dice: mamma mia che vita che si è scelto questo qui, però è riuscito a diventare anche santo facendo il monaco, quindi è una bella cosa. Diceva San Bernardo, nel cristianesimo, nella nostra fede, la prima cosa è il gusto, è il piacere. Cioè il cristianesimo non dovrebbe essere all'inizio o sempre o costantemente una serie di doveri da fare. Devi fare questo, non devi fare questo, devi dire questo, non devi dire quest'altro. E andiamo avanti ingobbendoci, non nel senso che diventiamo juventini, ma nel senso che diventiamo gobbi, anno dopo anno, sempre più arcini, sempre più piegati, sempre più stufi di un cristianesimo che è fatto solo di regole da rispettare. Ma il gusto in tutto questo dov'è? Ti piace essere cristiano? E ti piace essere cristiano con la tua umanità? Nel tempo che stai vivendo, nello spazio che stai vivendo, se la risposta è sostanzialmente sì, o speriamo che si avvicini al sì, significa che stai diventando sapiente. Il Papa ha citato Benigni, quindi posso citarlo anch'io. Benigni alla fine dei suoi 10 comandamenti ha citato un poeta statunitense, Walt Whitman, che è stato citato molto prima di Benigni dal film L'attimo fuggente. Whitman a un certo punto dice: che c'è di nuovo nella vita, in quello che c'è? La risposta è che tu sei qui. La novità è questa, che tu sei qui, che la vita esiste, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Il bello dell'essere cristiani è che ci sei tu. con la tua umanità, nel tempo che il Signore ti ha dato. E se è vero, come è vero, che noi cristiani diciamo che la sapienza è Gesù, che cosa vuol dire dire che la sapienza è Gesù? Significa credere che ogni umanità nell'umanità di Gesù e ogni tempo nel tempo che Gesù ha abitato è luogo di gusto. Non vorrei essere blasfemo, ma mi piacerebbe che il cristianesimo qualche volta ti ricordasse un buon bicchiere di vino. Se ti piace il vino, un buon boccale di birra, non so, i tortellini. Adesso capite che a quest'ora fare troppi esempi culinari è pericoloso, però dovrebbe essere qualcosa che ti dà gusto. Altrimenti la tua umanità patisce. Altrimenti il tuo essere qui non è segno della sapienza di Dio, ma è segno di regole più o meno vere, più o meno che ti sei imposto o che ti hanno imposto, da obbedire come se fossimo dentro un cantiere di lavoro. Natale è mistero di sapienza, è il gusto che sei tu con la tua umanità e il gusto che tu sei qui, insieme con me, insieme con noi. La seconda parola è speranza e Paolo ce la spiega nella seconda lettura. Non so se avete visto che Paolo ci dà una serie di definizioni che sembrano quasi un cammino. Noi chi siamo, secondo Paolo, mentre scrive ai cristiani di Efeso? Noi siamo i benedetti, gli scelti, i santi, gli immacolati, i predestinati, i figli, i chiamati. Oh là là, che meraviglia! Non c'è siamo i mascalzoni, non c'è siamo i disordinati, non c'è siamo i pigri, forse qualcuno ci sarà, ecco, ma Paolo se li è dimenticati per strada. Non so se avete notato che tutti questi termini sono termini di carattere relazionale. Siamo benedetti da qualcuno che ha un legame con noi. E per questo siamo chiamati a benedire qualcuno. Siamo scelti e siamo stati scelti da qualcuno. E siamo chiamati a scegliere chi è vicino a noi. La speranza, dice il mistero del Natale, nasce da questa verità. Dal fatto che le tue relazioni non solo ci sono, non solo esistono, ma in Dio ci saranno ed esisteranno sempre. Citando stavolta un evento filmico un po' meno fine di Walt Whitman. Se avete visto Lilo e Stitch della Walt Disney, bellissimo film, ok? La parola magica di Lilo e Stitch è Ohana. Ohana significa famiglia. Famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. Fuori da questi verbi nasce nel Vangelo la speranza, perché tu sei e puoi essere e devi essere un uomo o una donna di speranza in Gesù e nel mistero del Natale di Gesù, perché tu non sarai mai più dimenticato. Non sarai e non resterai abbandonato. Poi non tutte le relazioni sono facili, questo fanno senza dircelo. Non tutte le relazioni vanno a finire come noi avevamo immaginato, e anche questo purtroppo capita. Ma in tutto questo non dovresti dimenticarti che non ci saranno relazioni che nel mistero di Dio non verranno sanate, non verranno guarite, non ti verranno ridonate in tutta la loro forza e in tutta la loro potenza. E se non accadrà magari in questo tempo, in questa storia, in questi giorni o in questi anni, in paradiso succederà di sicuro. E se non succederà che tutte le tue relazioni andranno bene nella tua storia, questo non vorrà mai dire che sei una cattiva persona, che sarai abbandonato o dimenticato. Capite perché la speranza non è la capacità di dire, beh, vediamo domani come va, ma è la capacità di credere che oggi la promessa di Dio si compie. Perché oggi Dio si lega a te, oggi Dio non ti abbandona, oggi Dio non ti dimentica, nelle persone che incontrerai. Per quanto scalcinate e peccatrici queste persone possono essere, e per quanto scalcinato e peccatore possa essere tu. L'ultima parola, lo stupore. Tutta la teologia del Medioevo, d'altronde non c'è la televisione, quindi non sapevano cosa fare, quando non c'è la televisione la teologia funzionava di più, cosa facciamo? Ha novellata attorno a questa domanda, in latino suona così, cur Deus homo? Perché Dio si è fatto uomo? Non poteva fare altro? Non poteva starsene a casa sua? Sì. Perché Dio si è fatto uomo? È una domanda che non è così banale come sembra. Una delle risposte più belle a questa domanda l'ha data un libro di un grande sapiente che vive nel Rinascimento, che si chiama Erasmo da Rotterdam. Erasmo ha scritto un libro che si chiama L'elogio della pazzia. Chi è il pazzo per Erasmo? Il pazzo è Gesù, è Dio. Vabbè, c'è tutta la prima parte dove Erasmo prende in giro tutte le professioni del suo tempo. Dice, per esempio, non è vero che Dio ha la barba, gliela fanno venire i preti. E che non era, Erasmo non era un prete, perché ovviamente non avrebbe scritto una roba del genere, ma prende un po' in giro il Papa, un po' i cardinali, un po' i vescovi, un po' i sovrani del suo tempo, con un umorismo veramente molto 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 gustoso, a proposito del gusto di cui parlavamo prima. Però poi nella seconda parte si fa molto serio. Il pazzo per eccellenza è Gesù. Perché? Perché per l'amore folle che ha nei nostri confronti, ha deciso di nascere e ha deciso di morire per noi in croce. Dio, dice Erasmo, ha perso la testa per ciascuno di noi. Si è invaghito così tanto, si è innamorato così tanto dell'umanità di ciascuno di noi, che ha fatto una cosa inaudita. E lui dice, è proprio vero che l'unica cosa che può far fare pazzie a qualcuno è l'amore. E l'amore di Dio ha fatto fare a Dio la pazzia più grande, diventare come noi e morire al posto nostro. Lo stupore nasce un po' da questo. Magari quando ti vedi allo specchio, che cosa vedi? Vedi i capelli che calano, se li hai ancora. Puoi vedere le rughe che come una ragnatela diabolica si allargano sul tuo viso, puoi vedere il naso grosso, puoi vedere un furoncolo nuovo, puoi vedere eccetera eccetera, e ti puoi fermare lì. Questo non è tanto uno stupore, è un po' un'angoscia, poi se magari mentre ti guardi allo specchio sali sulla bilancia. Se hai ancora la bilancia in bagno, io sono circa 14 anni che non ce l'ho più, allora l'angoscia aumenta. Dovrebbe esserci un po' più di stupore quando ti guardi allo specchio. Lo stupore di sapere che Dio per te ha perso la testa. È innamorato perso di te. E per questo è stato disposto davvero a compiere la follia di cui Erasmo ha scritto. Ecco, chiediamo al Signore che davvero il nostro fermarci ancora sul mistero del Natale, tra due giorni sarà l'Epifania, perché sapete che a Natale è così, via una messa sotto un'altra, dopodomani ci vediamo ancora, ci aiuti un po' a credere quanto il mistero del Natale sia la sorgente di ogni sapienza, del gusto del vivere la nostra fede, del gusto per la nostra umanità e per la nostra umanità di oggi, qui in questo luogo, che Natale rafforzi la nostra speranza, nella quale nessuno sarà abbandonato o dimenticato, e nelle cui relazioni è custodito l'eternità. Il mistero del Natale accresca lo stupore per la follia dell'amore di Dio, che per noi si è fatto uomo, come diremo tra un po', che per noi ha dato la vita sulla croce. Sapienti, pieni di speranza, pieni di stupore, continuiamo la nostra celebrazione.